guardate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21 e 7 minuti primi, bentrovati, bentrovate su Radio Onda Rossa. Macchina più attenzione uguale produzione, dice la nostra sigla, evidentemente deve essere mancata l'attenzione, perché abbiamo avuto qualche svista che ci ha fatto tardare di ben 7 minuti. I nostri ascoltatori e ascoltatrici in Svizzera saranno sicuramente delusi da noi.
Almeno abbiamo potuto sentire la sigla ben due volte.
Ah, si è sentita due volte?
Boh, ho avuto questa impressione, non so se...
No, può darsi, non so se può darsi,
era,
è successo
di
tutto.
Lei.
Mixare da remoto è davvero difficilissimo, una sfida incredibile a cui le dita nella presa anche questa sera si sottoporrà e si sottrarrà anche alla sua pigrizia tipica che gli impedisce di trasmettere tutte le domeniche, questo giorno dedicato al Signore, che infatti anche noi una domenica su due consacriamo al Signore o almeno al nostro riposo. E invece adesso, per motivi che potreste forse immaginare, tanto stavamo comunque a casa, e allora vi facciamo lo stesso la trasmissione. Quella che state ascoltando è Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza, almeno per chi ci ascolta da Roma e dalla sua provincia. Ondarossa.info per tutti gli altri. Ci potete scrivere alle dita nella presa @ondarossa.info, che è l'email di questa trasmissione, o anche a ondarossa@ondarossa.info, che è l'email della radio. Tipicamente potete chiamarci in diretta allo 06 49 17 50, ma non adesso, adesso no, perché stiamo trasmettendo da remoto e quindi in questo momento noi non ci troviamo in radio. Potete però chiamarci allo 06 565 666 82 e a questo numero di telefono ci potete lasciare un messaggio in segreteria. Pensate che strumento futuribile la segreteria, e noi lo possiamo ascoltare, e se riusciamo anche a mandarlo in onda in questo delirio di cavi che mi circonda. Le nostre puntate le potete ascoltare in podcast dal sito ondarossa.info, basta andare al palinsesto, cliccare su domenica e lì ci siamo noi, le dita nella presa, ma sul sito di corrispondenze ne trovate anche tante altre. Stiamo riuscendo a fare informazione, speriamo in un modo che vi convinca, che ne valga la pena anche in questi giorni in cui trasmettere non è per niente semplice, ma è davvero importante. Allora, se vi sembra che i nostri approfondimenti valgano qualcosa, che una voce libera come noi crediamo sia importante, vi invitiamo a sostenerci. La campagna per il radioabbonamento è sempre aperta, sul sito trovate tutte le modalità, ovviamente quella che tipicamente preferiamo, di passare di persona, in questo momento non si può fare, anche quando siamo in radio la scelta che abbiamo fatto, come tanti altri posti, è di non avere ospiti in radio. Penso che possiate capire il perché di questa motivazione. bene. Un saluto dalla finestra, invece, se passate lì sotto, sicuramente si può fare e fa solamente piacere. E detto questo, possiamo iniziare con la puntata di oggi, che parla proprio di questa terribile abitudine di... parla di tante cose, ma inizieremo con la terribile abitudine di chi si allontana troppo da casa sua. Sembra essere il leitmotiv del momento, quello di parlare di chi viola le regole o di chi comunque le plasma, i furbetti dell'autocertificazione e naturalmente in ogni discorso politico che si rispetti in questi giorni non si può andare solo a sensazioni, anche se la vaghezza la fa da padroni, ma bisogna sempre supportare le impressioni con dei dati.
Eh sì, buonasera. Sono appena rientrato dalla vedetta per controllare se c'è qualche runner che passa e poterlo giustamente denunciare. Giusto per fare la trasmissione.
Tra l'altro io non avevo mai chiamato runner le persone che vanno a correre. Non so se sono lui.
Ma neanche io, però ora il nome ufficiale è runner, quindi quelli a cui bisogna tirare le monetine sono i runner. Così ci insegna la stampa.
Ho capito. Craxi quindi lo era.
Ma non lo so, però sicuramente era un precursore.
Ho capito. Ecco,
parliamo sì, ora un po' di statistica. Diciamo che noi ora parleremo attaccandoci a una notizia che è stata diffusa dalla Regione Lombardia.
Sì, la notizia che è arrivata dalla Regione Lombardia, addirittura con un video, tra l'altro io non sapevo che la Regione Lombardia ci avesse una sua specie tipo di emittente video, Lombardia Notizie. A me mi è sembrato un fenomeno incredibile, pensavo che Lombardia Notizie fosse tipo Teleroma, cioè non è che è del comune di Roma, Teleroma, si chiama così. No, invece loro ce l'hanno, mi sembra un fatto incredibile a me, e da questa piattaforma a loro disposizione hanno presentato dei grafici, non delle persone a caso, c'era anche il vicepresidente della Regione Lombardia, o come dicono loro, di Regione Lombardia, penso sia fatto per supportare al meglio l'idea aziendalistica che hanno del posto che governano. E che cosa dicevano questi grafici? Dicevano, io vi prendo, adesso questo qui è un giornale veramente forse il più infimo, ma erano tutti quanti dello stesso tono. Restate a casa, il 40% dei lombardi è ancora in giro. Questo era il tipico titolo con cui la cosa veniva riportata ed era quello che dicevano loro. Dicevano, il 40% delle persone è ancora in giro, è un casino, siete degli irresponsabili. Tra chi va a correre, chi ne abusa, chi va di qua, chi va di là, è una cosa che assolutamente non va bene. Allora, penso, no, che chiunque guardando questa cosa ha detto, beh, però in effetti il 40% di persone ancora in giro sono davvero tante, certo è una riduzione, però comunque in effetti sono troppe, allora forse è vero che bisogna usare il pugno più duro. Poi se uno va a guardarsi meglio la statistica in realtà non dice che il 40% delle persone, o come dicono loro, il 40% dei lombardi, ma questo qui è anche, no, un termine incredibile, come se in Lombardia ci vivessero solamente lombardi, a chi la vogliono dare a bere questa convinzione, comunque che il 40% delle persone in Lombardia sia ancora in giro non è vero, e non è vero nemmeno che la loro statistica lo suggerisce. Infatti loro hanno fatto dei conti in questa maniera, hanno osservato gli spostamenti di tutti i telefoni nella regione. A questo punto uno potrebbe, come dire, la prima reazione è quella che indica la violazione della privacy di tantissime persone. E sicuramente è un punto importante, ci torneremo, ma forse ancora più importante, o altrettanto importante, è notare che questa violazione della privacy non è che poi dopo ci dà un risultato, anche un risultato utile, perché se questo è il tipo di studi che viene fatto non si capisce qual è l'informatività che queste analisi dati di big data ci possono dare. Infatti loro hanno fatto così, loro hanno preso il 20 febbraio come data zero, perché il 20 febbraio ancora non c'erano le ordinanze, e hanno detto: quanti cellulari il 20 febbraio c'erano che non erano sempre fermi in uno stesso punto? Erano un tot, non ci hanno detto quant'è questo tot, ma erano un tot. Ora dicono, sia fatto 100 quel numero, allora adesso se ne muovono 40, quindi il numero di persone in movimento è calato del 60%, che non è assolutamente la stessa cosa di dire che il 40% delle persone è ancora in giro. Ad esempio, loro tra queste persone molto probabilmente non hanno contato nessuno sotto i 10 anni, ok? Quindi in quel conto che fa 100 non ci sono i ragazzini, ok? Chi è troppo giovane non fa parte di quel conto. Di conseguenza non viene nemmeno contato tra le persone rimaste a casa nel 40% che dicono, perché loro dicono che quelle persone sostanzialmente non importano, ok? Quelle persone che già non si muovevano, loro non le mettono nella statistica. Un altro punto molto problematico di questo dato o del modo in cui viene riportato è che in questa statistica risulta assente l'ottimo. Cioè potremmo pensare, no, che il 40% è troppo, ma quant'è l'ottimo? Questo tipo di statistica, anche per come era fatto il grafico che veniva presentato, suggeriva chiaramente che l'ottimo è lo zero. Ma l'ottimo non è lo zero, non è lo zero per un motivo molto banale, perché io preferisco che il medico ogni mattina esca di casa e si rechi all'ospedale, perché se il medico rimane a casa non è una buona soluzione. Ci sono molte professioni che hanno bisogno di essere svolte e quelle devono muoversi. Infatti loro lo dicevano no, 40 non è che tutte quelle 40 sono persone che stanno violando la legge, c'è anche gente che si deve spostare, però 40 è troppo. E uno dice, potrebbe chiedersi, vabbè, ma quindi qual è il numero giusto? Voi lo sapete quante sono le persone che si devono muovere? Ma a questa domanda non ci viene fornita la risposta. Abbiamo quindi cercato noi di calcolare quante erano le persone che, in base alle normative vigenti, non solo avevano il diritto di muoversi, ma avevano in un certo senso anche quasi il dovere sociale di muoversi. In alcuni casi erano proprio precettati e in alcuni altri casi no, ma diciamo questo imponeva il la morale vigente adesso. Ti va di raccontarci tu?
Sì, sperando che la rete stavolta ci supporti. Ma oltre a quelli che si dovevano muovere, anche quelli che per sopravvivere si devono muovere, parliamo della famosa spesa. Diciamo, prima di tutto, una caratteristica base, cioè come è stata fatta, siccome mi era caduta la rete non ho sentito se l'hai detto all'inizio, questa statistica è stata fatta pigliando il cellulare che si muove più di 200 metri, quindi indipendentemente da quanto percorso viene fatto, da quanto il tempo il cellulare, cioè il soggetto, sta lontano da casa.
Semplicemente, l'avevo detto, quindi grazie per dirlo tu.
Se tu ti muovi più di 200 metri, quella conta come uscita, oggi sei uscito da casa. Quindi sostanzialmente tu parti dall'insieme delle persone che il 20 febbraio si muovevano, che ricordiamo sono molte di meno, probabilmente, non moltissime, però possiamo assumere che almeno un 10% di persone, appunto i bambini, i vecchi, le persone molto anziane, non si muovevano il 20 febbraio, non si sono mosse poi.
Sì, tra l'altro immagino ora, che dei bambini sotto i 10 anni la maggior parte non hanno proprio il cellulare, magari qualcuno sì, ma penso davvero dai 9 anni in giù il cellulare sia molto raro, non so se sono vecchio io, ma questo insomma, mi sembra plausibile, tra l'altro per di più con le scuole chiuse, quindi sinceramente quelle persone sicuramente non venivano contate tra quelle che si muovevano, perché il loro studio si basava solamente sui cellulari, non sulle persone, quindi direi che le persone sotto i 10 anni sicuramente lì fanno zero.
Sì, diciamo quindi che comunque quel 40% già non è delle persone che stanno in Lombardia, ma delle persone che stanno in Lombardia che normalmente si muovono, che è una percentuale più bassa. Ora andiamo a vedere, chiedendoci qual è la persona, cioè qual è l'optimum, cioè per una normale sopravvivenza quante persone si dovrebbero muovere, perché appunto l'idea che non si muova nessuno implica sostanzialmente un paese in cui forse non si morirà di contagio, ma si morirà di fame e di mancate cure.
Sì, prima... esatto. E, quindi appunto, abbiamo fatto un primo conto, quanti sono i bambini in Lombardia? Con la piramide demografica si verifica che i bambini in Lombardia sono 900.000 persone, hanno meno di 10 anni. Quindi cioè, questo è il primo conto che possiamo saperlo. Dei 10 milioni di abitanti che c'è la Lombardia, 900.000 hanno meno di 10 anni e quindi in massima parte o non hanno un cellulare oppure difficilmente vanno a zonzo, almeno non da soli, ecco.
E questo già come partenza. Poi andiamo a vedere delle persone che si muovono normalmente, cioè diciamo gli adulti dotati di cellulare. Abbiamo detto che diciamo le persone dovrebbero sopravvivere, di conseguenza dovrebbero andare a fare la spesa. Se noi facciamo una serie di assunzioni, cioè pigliamo una famiglia media italiana, il nucleo familiare secondo Istat in Italia è di circa 2,5 persone a nucleo familiare, considerato una spesa alla settimana, che mi pare un valore ragionevole, diciamo, lasciando perdere chi va a fare la spesa molte volte per farsi la passeggiata e chi ha fatto le scorte per prevedendo che la quarantena fino al 2022, però diciamo, in generale le persone vanno una volta alla settimana.
E diciamo anche se ci vanno, rispettando i consigli, che forse ora sono anche ordinanze, non ci si capisce niente, di andarci una persona per nucleo familiare, ok?
Sì, sì, quindi se dividiamo queste persone, diciamo la popolazione della Lombardia per la composizione del nucleo familiare, quindi pigliamo una per nucleo familiare, e dividiamo questa cosa per i 7 giorni della settimana in cui la persona va a fare la spesa.
Assumendo quindi che le persone si spalmino correttamente, cosa che in realtà non è mai del tutto detta, c'è gente il sabato al supermercato, lo sappiamo tutti, ma diciamo anche no, che si fa proprio la cosa perfetta, quindi in maniera super coordinata le persone si distribuiscono uniformemente.
Ma a noi non interessa andare troppo nella realtà, bastano queste assunzioni per fare capire, che queste assunzioni sono assunzioni ideali ovviamente per fare capire dove è il punto. Allora, se noi facciamo questo conto, dividendo per 2,5, dividendo per i 7 giorni della settimana, lasciando perdere le famose chiusure domenicali, comunque dividiamo per 7, scopriamo che abbiamo circa 570.000 persone che vanno a fare la spesa ogni giorno. Ora, 570.000 persone ovviamente non sono tutte contemporaneamente che vanno a fare la spesa, perché dato che il sistema di misura è il sistema di misura è lo shot al giorno, è one shot, tu esci quel giorno, sei uscito, quindi a noi non ci interessa il fatto che in realtà queste persone poi a loro volta si distribuiscano su tutta la giornata e quindi in realtà non è che si incontrano, se lo sarebbero veramente ci sarebbero le file chilometriche.
A noi non ci interessa, nel senso che non interessa a quella Lombardia, e quindi noi per contestarli non abbiamo bisogno di invocarlo, benché sarebbe del tutto logico chiedersi se le persone escono spalmate o escono tutte insieme.
Certo, però questo ti permetterebbe di ottenere dei dati che magari ci danno altre informazioni. Comunque, seguiamo lo studio che hanno fatto loro. Facendo questo conto, praticamente si tratta che circa il 6% della popolazione, cioè 5,7 diviso 0,9, che sarebbe la quantità di popolazione che abbiamo detto tutti tranne i bambini, si ottiene che poco più del 6% della popolazione lombarda esce per la spesa al giorno, esce per pura sopravvivenza, che sia la spesa, che sia la farmacia, che sia l'edicola.
E questo è semplicemente 90 diviso 15, cioè questo è il conto che dovete fare, perché 15 perché è 7 per 2.5, il giorno della settimana per il numero di persone per nucleo familiare, e così via. E questo per dire, è assumendo che se tu hai un figlio di 3 anni, a volte va il tuo figlio di 3 anni a fare la spesa, ok? Un caso assolutamente delirante.
Sì, vabbè, siamo
sta succedendo.
Vabbè, stiamo facendo ovviamente assunzioni non con l'accetta, ma con la lascia bipenne qua.
Quindi almeno il 6% della popolazione, anche un po' di più, esce per fare la spesa ogni giorno. Tra le persone, come dire, che sono attente, che non escono ogni giorno con le scuse, che rispettano tutte quante le ordinanze.
Sì,
e poi c'è chi va a lavorare.
Stiamo assumendo sempre persone che escono una volta alla settimana per queste motivazioni, quindi il valore è sostanzialmente minimo. Andiamo a vedere quante persone stanno nei lavori che, a prescindere dai decreti, si suppone che debbano essere fatti, per esempio il personale sanitario.
Sì, il personale sanitario in Italia sono circa 700.000 persone, questo lo prendiamo da statistiche sul loro sito. Abbiamo fatto una proporzione lineare, non avendo i dati migliori, siccome la Lombardia ha un sesto della popolazione italiana, ne abbiamo concluso quindi che probabilmente circa 120.000 sono in Lombardia. Questi 120.000 evidentemente devono andare al lavoro, tra l'altro in questo periodo hanno spesso le ferie bloccate, delle condizioni di lavoro molto pesanti, e quindi 120.000 persone che vanno al lavoro ogni giorno, anche quelle non sono poche. Quanto sono? Sono un altro 1,5%,
sì, perché
che va contato, che quello si muove, e non c'è assolutamente nulla da contestare.
E poi dobbiamo metterci anche le forze dell'ordine, l'esercito, tutti i lavoratori del comparto della logistica, cioè tutte quelle cose che siamo sempre state assicurato, gli operatori dei supermercati, tutto quello che ci è sempre stato assicurato che non sarebbe andato in crisi, tutte queste persone si devono muovere.
Quindi, su questo purtroppo abbiamo delle statistiche più vaghe, la parte sanitaria sarà un po' più semplice da stimare, per esempio capire quanti lavoratori ci sono nella filiera della logistica ci è davvero difficile. Delle stime che abbiamo dato possono girare intorno tipo magari ai circa 20.000 in Lombardia, forse un po' di più, non lo sappiamo. Anche il numero di persone che lavorano al supermercato non siamo riusciti a darne una stima, però probabilmente queste cose qui messe insieme fanno almeno un 5% della popolazione.
No, 5 forse assai, però fanno più o meno, sicuramente fanno più dell'1%, però tenendo conto che tra con i primi due componenti siamo arrivati già circa al 7,5%, aggiungendosi un altro 1-2%, quello che possiamo dire è che probabilmente circa il 10% o poco meno del 10% della popolazione si muove per garantire la sopravvivenza della restante popolazione e tutti i servizi essenziali. Certo, la polizia magari qualcuno non la vede come servizio essenziale, però diciamo rientra in quelle cose che abbiamo detto, il governo ha detto sono ci devono stare.
E poi c'è la parte dell'industria, che è una parte gigantesca proprio in Lombardia. Su questo invece i dati sono molto più precisi, perché si trovano molto bene il numero di persone che lavora nel manifatturiero. Noi le statistiche le abbiamo prese da un documento di Confindustria di tipo 2 anni fa, che dice che in Lombardia tra manifatturiero e agricoltura ci lavorano 1,2 milioni di persone, ok? E quindi queste sono il 13% della popolazione. Quindi di nuovo, sommando quindi al precedente circa 10% che abbiamo fatto, questo 13%, vediamo che il 23% più o meno della popolazione si muove per dei motivi che sono tutt'altro che futili, e sono proprio il minimo di quello che le stesse ordinanze dicono. Cioè qui non abbiamo contato ancora nessuno che fa una passeggiata, nessuno che va a correre, nessuno che va a trovare la mamma anziana, tutte queste cose non ce le abbiamo messe. Abbiamo messo soltanto la base, esce fuori che la componente più grande è la gente che lavora nel settore manifatturiero, e che un'altra fetta grande sono altre forme di lavoro, no? Ce ne sono tantissime di lavori che non si stanno certo fermando, chi fa le consegne a casa, chi fa i trasporti pubblici sicuramente non si stanno fermando, non si ferma chi fa l'idraulico, non si fermano un mare di servizi. Quindi vedete che quella statistica che diceva il 40% delle persone si muovono, non solo diceva tecnicamente il falso, perché quando facevi i conti veniva fuori che era tipo il 37% delle persone che si stava muovendo, ma non diceva che però l'ottimo non era zero, ma l'ottimo era qualcosa che probabilmente gira tipo intorno al 25%, ok? E che quindi 40 non è molto meno di questo. E tutto ciò... Sì.
Dicevo, ora questo numero sarà ovviamente in calo, questo optimum, perché con l'ultimo decreto, avendo chiuso buona parte del settore manifatturiero, la componente principale che noi abbiamo visto si ridurrà, però noi ci stiamo confrontando con la statistica fatta quando il settore manifatturiero è aperto.
Il decreto sì, probabilmente arriverà, siamo in attesa, ma non è che ancora l'hanno fatto, perché io rimango nel mondo in cui un video del Presidente del Consiglio non è un decreto.
No, credo che l'abbiano fatto ora da pochissimo, mi pare.
Ah, cioè tipo un quarto d'ora fa l'hanno fatto, maledetto.
Sì, più o meno.
per sabotarci la trasmissione fanno questo ed altro. E, questo una prima critica che avevamo da fare, cioè il ok, ma facciamo i conti, contiamo quante persone quel decreto manda al lavoro e quindi poi solo a quel punto possiamo decidere se in giro ce ne sono troppe o troppo poche. Inoltre avrete notato nei nostri conti che questa analisi è un po' semplicistica, e che vuol dire che uno conta in un giorno, cioè a slot orari, quante persone si muovono. A me sinceramente la stima che più interesserebbe sapere semmai è il si creano situazioni di alta concentrazione di persone che noi vorremmo evitare? Questa mi sembra una domanda utile, non il quante persone in un giorno si muovono, che me ne frega a me se le persone si muovono, l'importante è che evitino i luoghi concentrati. Per esempio, se tu vivi in montagna, vuoi farti una passeggiata su un sentiero, ma non vedo qual è la questione che si può porre. E quindi questa statistica non tiene in considerazione nessuno dei dati utili che si poteva fare. Anche soltanto, per esempio, delle persone che si spostano, per quanto tempo si spostano? Perché secondo me, se uno si sposta, fa un viaggio di circa 40 minuti, arriva a un luogo in cui sta fermo 8 ore e poi torna indietro, non si è fatto una passeggiata, è andato a lavorare. E, con tutti questi conti, la statistica li poteva fare e non li ha fatti. Allora vedete come si costruisce una statistica manipolatoria. Prima non soltanto gonfiando i numeri, che è la tecnica più base, ma anche facendo il tipo di domande sbagliate, perché alla fine quello che interessa fare non è un'analisi del problema, ma è cavarne un numerone.
Sì, cavarne una, diciamo, un'affermazione da fare. In quel caso l'affermazione era dire che ci stanno muovendo ancora troppe persone in Lombardia, e questo numero doveva servire da supporto, diciamo, scientifico barra statistico a questa affermazione. Ora, lasciando perdere il fatto che l'affermazione è fatta, diciamo, tra virgolette a fin di bene, cioè nel senso che di invogliare sempre più persone per quanto possibile a uscire meno di casa, ad evitare di fare cose sceme in giro, scegliere, utilizzare un supporto così, se non vogliamo dire manipolatorio, perché questa cosa è troppo imprecisa per potersi definire manipolatoria, usare un supporto scientifico così impreciso a noi sembra abbastanza, poco valida come idea. Tra l'altro, questi dati hanno, sono calcolati in questa maniera, hanno lo spiacevole difetto che possono essere tranquillamente rigirati per dire la cosa opposta. Cioè, per esempio, io potrei farti il seguente discorso. Noi abbiamo visto che alla fine circa il 25% della popolazione comunque si doveva muovere in base al precedente, al decreto precedente, che è stato valido fino a venerdì. Ora, io potrei dire, ok, la riduzione prevista partendo con loro misura era dal 100 al 25%. Attenzione che sto facendo sempre un'illazione, perché questo 100% d'oro non è il 100% del totale, in realtà è circa il 90% del totale, perché ci devi togliere perlomeno i bambini. Comunque, io sono sceso da 100 a 25, da 90 a 25, cioè dovevo scendere da 90 a 25, da 100 a 25. Sono andato, invece sono andato a 40, da 100 a 40. Dato che quello che c'era tra 100 e 25, il 75, erano le persone che potevano scegliere di muoversi, se vi faccio il conto, 100 meno 25 diviso 100 meno 40, scopro che sostanzialmente l'80% delle persone che poteva scegliere di muoversi, cioè che non si muoveva per un motivo reale, sostanzialmente non l'ha fatto. Quindi soltanto il 20%, cioè della massa di persone che si sono mosse, facendo questi conti appunto con l'accetta, soltanto circa il 20%, cioè una persona su 5, si è mossa per un motivo che non è stato considerato nei nostri conti, cioè non si è mossa per lavoro, non si è mossa per la spesa, non si è mossa per qualcos'altro, pare l'ha passeggiato per farsi la corsettina.
Sì, chi aveva la scelta in grandissima maggioranza ha scelto di non muoversi nemmeno di un passo, perché per come hanno definito le misure loro, molto probabilmente chi è sceso, non dico a buttare la spazzatura, ma anche soltanto ad andare all'alimentari, che non è esattamente accanto al portone del proprio palazzo, lì risulta come una persona che non si è mossa. E in realtà quindi sono tantissime le persone che hanno scelto di non muoversi mai, per intere giornate. Questo è proprio uno dei principi, no, della microeconomia nel senso peggiore del termine. Non voglio offendere la microeconomia, ma sicuramente nel suo senso più deleterio è alla fine una scienza, una serie di conoscenze volte anche alla manipolazione della persona che deve fare delle scelte. E a me, no, quando mi ha dovuto spiegare in tre parole cos'è la microeconomia, mi hanno detto: immagina questo, immagina di dover vendere un farmaco per una certa malattia, ok? Allora tu potresti dire così: guarda, con il nostro farmaco c'è il 60% di possibilità che il tuo malato guarisca. Il farmaco della concorrenza invece c'è il 40% di probabilità che il tuo malato muoia. In realtà abbiamo descritto il farmaco, due farmaci uguali, che hanno le stesse proprietà, ma è sembrato che il mio era meglio di quell'altro, perché io ho detto il 60 vive e dell'altro, del mio nemico, dico il 40 muore. Queste sono proprio tecniche di base di come si costruisce un'informazione che sembra voler dire qualcosa, ma i dati in realtà potrebbero essere altrettanto utilizzati per dire esattamente il loro opposto.
Cioè, appunto, quindi, diciamo, ribadendo la questione, non ce l'abbiamo troppo col messaggio, perché comunque capiamo che l'idea era quella, cercare di convincere le persone, fare marketing sulle persone sostanzialmente per convincerle a stare a casa, però non è, non lo riteniamo molto corretto utilizzare un supporto statistico scientifico che poi alla fine dimostra, può dimostrare una cosa che è il suo contrario, ed è troppo, alla fine è troppo impreciso per poter dire qualcosa. Alla fine, se ci fate caso, l'affermazione che troppi lombardi si stanno ancora muovendo, che veniva fatta sostanzialmente secondo, in un'ipotesi che sarebbe stata l'entropia, che sostanzialmente l'entropia zero, cioè l'ipotesi che è tutto morto in Lombardia e nessuno si deve muovere. Ora, questa cosa non è ovviamente credibile.
Va bene, con questo ci prendiamo uno stacco musicale e poi torniamo in onda per raccontarvi un po' di altri fatti di attualità e analizzarli sempre attraverso la lente di un'analisi un po' così, un po' nerd, un po' tecnologica. E anche facendo un po' attenzione all'introduzione di nuove tecnologie che sta accelerando sempre di più. Questi sono i Gollet.